Buonasera a tutti, vi do il benvenuto da parte del Centro Culturale di Milano. L'incontro di oggi è stato organizzato in occasione del 15° anniversario della morte di Raymond Carver, che da molti è considerato una delle maggiori voci della seconda metà del Novecento. Il successo di Carver risale negli Stati Uniti alla pubblicazione delle sue prime raccolte di racconti all'inizio degli anni 70, mentre in Italia il successo sta incominciando ad aver luogo, soprattutto grazie alla pubblicazione della sua opera Omnia da parte di Minimum Fax, una giovane casa editrice romana. Il motivo per cui abbiamo scelto Carver perché ci ha colpito il fatto che nei suoi racconti riecheggia un rapporto indissolubile con la realtà, che in questi racconti il fulcro della narrazione è sempre un fatto, un avvenimento irriducibile, nei confronti del quale i personaggi coinvolti devono prendere posizione. E per approfondire la figura di Carver abbiamo deciso di invitare Riccardo Duranti, che è è il traduttore di Carver in Italia. È un traduttore molto prolifico, ha tradotto oltre 50 libri e nel 96 ha ricevuto il premio nazionale del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali per la traduzione. È anche narratore e poeta sia in italiano che in inglese. Abbiamo invitato anche Cristiano Governa, che è un narratore, partecipa alla redazione di Clandestino e altre riviste, e collabora anche con la coraggiosa iniziativa del Centro di Poesia Contemporanea, e alcuni suoi racconti sono stati premiati e tradotti anche in diverse lingue. C'è invece Padre Antonio Spadaro, che è l'autore dell'unica monografia in italiano su Carver, l'unico studio sistematico, tentativo di studio sistematico dell'opera di Carver, che si intitola Carver mi aiuti, un'acuta sensazione di attesa, scusate. Bene, io comincerei a dare la parola a Riccardo Duranti, chiedendogli di raccontarci come è avvenuto il suo incontro con Carver, la decisione di tradurlo e che cosa secondo lui rimane dell'opera di Carver, per cui vale la pena che oggi pomeriggio siamo qui.
Grazie. Intanto io sono particolarmente contento così di questa occasione, però mi corre l'obbligo di correggere un piccolo errore che è stato fatto, perché non è l'occasione dell'anniversario della morte, perché lui è morto il 2 agosto, ma è più estamente più felice. Domani sarebbe stato il suo 65° compleanno, perché lui è nato il 25 maggio appunto del 38, quindi piuttosto che celebrarne così la morte, purtroppo molto pesante per tutti, siamo qui anche per ricordare il fatto, una fortuna che è nato. A lui avrebbe certamente fatto piacere sapere che ci saremmo riuniti qui e discutere della sua opera, della sua personalità, eccetera, che sono due cose in fondo che nella sua mente erano indissolubilmente connesse. Vita e opera, e racconto e realtà sono per lui formavano per lui una simbiosi inscindibile, nel bene e nel male, non ci poteva essere una senza l'altra. E quello in fondo è quello che vorrei ricordare qui. Quanto al mio incontro con lui, è stato abbastanza curioso, l'ho raccontato anche in un piccolo racconto che ho scritto per, hanno chiesto appunto quelli di Minimum Fax per celebrare l'uscita di Cattedrale, in cui racconto come l'ho conosciuto assolutamente per caso, l'ho incontrato per sbaglio, diciamo, perché io ero il traduttore della sua compagna, Tess Gallagher, e con cui ero in contatto epistolare, gli mandavo le poesie, gli mandavo le traduzioni, mandavo le mie poesie, così. Due o tre anni siamo stati così a scriverci. Ogni tanto nelle lettere lei menzionava, siamo andati in Brasile con Ray, siamo andati di qua con Ray, e quindi io ho capito che Ray era il suo compagno, però lei non aveva mai detto sono andato in Brasile con Raymond Carver, diceva sempre Ray, e lo dava per scontato, e io assolutamente non sapevo che questo Ray era Raymond Carver. Quindi quando nel novembre 85 io ero a New York, insegnavo in un programma di scambio, ho insegnato un mese a New York, lei insegnava a Buffalo, che sta nello stato di New York, più a nord, al confine del Canada, e disse, ma forse è ora che ci vediamo, ci incontriamo dopo anni che ci scriviamo, e così mi ha invitato a casa sua. Io ho preso l'aereo, sono andato a Buffalo. Prima di prendere l'aereo ho telefonato per i dettagli, e lei mi ha detto che purtroppo aveva avuto un piccolo intervento chirurgico, quindi non poteva uscire di casa ancora, e quindi non poteva venire a prendermi all'aeroporto, e sarebbe venuto invece Ray. Io dico sì, vabbè, ma io non lo conosco, come faccio a riconoscerlo? E lei ha detto appunto, diciamo, non ti preoccupare, l'aeroporto di Syracuse è piccolissimo, probabilmente sarai l'unico che scende. C'è poi, appena vedi un grosso orsacchiotto timido, è lui. Infatti la profezia si è avverata, perché io sono sceso dall'aereo, non c'era pochissima persona, era un aeroporto abbastanza piccolo, l'unico rimasto pure era un uomo grande e grosso che somigliava a un orso, ma che quando io sono andato lì a salutarlo quasi non riusciva a parlare, balbettava, non riusciva a dire niente, era molto brusco, ha preso la valigia, mi ha messo in macchina, guidato, ho dovuto fare tutto conversazione io, cercando di dire, ah, ma è interessante qui. Comunque mi sembrava appunto una specie di energumeno timidissimo che non riusciva a spiccicare una parola. Poi dentro casa un po' l'atmosfera si è un po' sciolta, lui, mi sono reso conto che lui non aveva capito che ci stava a fare, perché ero andato lì, chi ero, cioè uno dall'Italia che viene per parlare con la moglie, non l'aveva inquadrato molto bene. Dopo un po', ma cioè, tanto è vero, io non sapevo che era Carver, perché non avrei fatto una gaffa involontaria, ero andato a New York a cercare una bottiglia di vino da portare a questo incontro, quindi tutto contento, ho trovato una bottiglia delle mie parti, porgo questa bottiglia quando ci mettiamo a tavola a cena, verso a Tess, vado a versare a lui e fanno grandi gesti che non... infatti lui beveva succo di frutta, succo d'arancia, quindi non sapevo assolutamente di questo trascorso alcolico che ha avuto, da alcolizzato. E solo dopo cena, quando appunto ci eravamo un po' rilassati, eravamo tutti un po' conoscevamo meglio, diciamo, superato l'imbarazzo, lui tirò fuori era molto colpito da questo fatto che ero appunto un traduttore, e tirò fuori da uno scaffale un libro e me lo diede dicendo: vorrei la tua opinione professionale su questo libro. E io guardo il libro e strabuzzo gli occhi, perché il libro era in italiano, era la traduzione di Cattedrale, che era uscita nell'84 da Mondadori, e che era passata assolutamente inosservata in Italia, non me ne ero accorto per niente, e leggo il nome e mi si accende finalmente la famosa lampadina, con un imbarazzo che non vi so a descrivere, perché in realtà io lui come scrittore l'avrei potuto conoscere circa 6-7 anni prima, quando appunto facevo un corso di traduzione, e una collega americana a cui chiedevo chi c'è da leggere, chi consigli, chiedevo delle dritte insomma su cosa leggere, autori nuovi, mi aveva consigliato lui, dicendo: ah, guarda, questo è uno scrittore che ha un futuro, che promette bene, eccetera. Invece poi lei non aveva dei libri, ma aveva soltanto la fotocopia di un racconto, io lessi solo un racconto, mi piacque molto, non riuscì a trovare altri libri, e quindi, come capita spesso nella vita, era un vicolo cieco, era finito lì. Appunto, 6-7 anni dopo me lo trovo davanti improvvisamente, e non avevo letto solo un racconto, quindi ero, come potete immaginare, abbastanza imbarazzato. Balbettai qualcosa, guardai un po' la traduzione, balbettai qualcosa su questa traduzione, mi sembrava accurata ma un pochino troppo qui, cioè, devo confessare una specie di pregiudizio, essendo romano il linguaggio della traduzione sembrava un po' troppo settentrionale, un po' troppo caratterizzato geograficamente, in una maniera un po' diversa. Però poi i difetti di quella traduzione li ho scoperti molto più tardi, mi avevano saltato dei pezzi, per esempio. E quindi passai tutta la notte, poi mi ospitavano lì, passai tutta la notte, mi ospitavano nella loro biblioteca, c'era un letto nella biblioteca, e passai tutta la notte sveglio a leggermi questi racconti, perché non potevo sopportare di fare altra figura come quella di quella sera. Comunque, dicevo che la personalità e la realtà per lui formava una simbiosi inscindibile. Lui al racconto, alla scrittura, affidava una funzione importantissima di interpretazione, di conoscenza e di riscatto nei confronti di un'esperienza personale che naturalmente era tragicamente segnata da tensioni e contraddizioni che sono comuni a tutti noi, ma messe nel contesto della sua esperienza, nel contesto della sua suo essere americano, di origine umile, una parte emarginata, diciamo, del paese. Queste tensioni, queste contraddizioni erano state molto esacerbate, molto confuse, appunto da condizioni storiche e sociali. E poi, dal punto di vista personale, lui aveva appunto questa tara ereditaria che lo aveva spinto ad affidarsi a una scorciatoia come quella dell'alcolismo, per superare, alla ricerca di un annullamento o una specie di improbabile riequilibrio della pressione osmotica che la nostra vita subisce quando siamo vittime di altri squilibri esistenziali e sociali. Quindi lui ha passato questa prima parte della sua vita proprio a combattere tra questa forte vocazione narrativa le pressioni sociali, esistenziali. Lui si è sposato giovanissimo, ha dovuto tirar fuori, avanti due figli, quando lui insomma era ancora, forse il primo è nato quando lui aveva 18 anni, quindi non era ancora maturo, e nel contempo cercare di studiare, di migliorare, di tirarsi fuori dall'ambiente così senza vicolo cieco, senza speranza, in cui la famiglia, col padre alcolizzato, assolta, eccetera, lo avevano relegato. E quindi lui aveva affidato alla scrittura, invece proprio in maniera più positiva, questo superamento di queste difficoltà. E che questo sia vero, secondo me, è testimoniato da una poesia che lui ha scritto molto presto, all'inizio della sua carriera di scrittore, che però è stata pubblicata soltanto nel suo ultimo libro, che è uscito postumo, Il nuovo sentiero per la cascata. Ma in questa poesia c'è in nuce tutta la sua poetica, il suo rapporto con la realtà, con la propria realtà anche personale. La poesia si intitola Sunday Night, cioè domenica sera. Leggo direttamente la traduzione. Metti a frutto le cose che ti circondano, questa pioggerellina fuori dalla finestra, per esempio, la sigaretta che tengo tra le dita, questi piedi sul divano, il suono del rock and roll sullo sfondo, la Ferrari rossa che ho in testa, la donna che si sbatte qua e là girando ubriaca per la cucina. Mettici dentro tutto, mettilo a frutto. Ecco, appunto, questa mi sembra una dichiarazione proprio di intenti che lui poi, a cui lui è rimasto fedele per tutta la vita, per tutta la sua carriera. Quindi la realtà lui non la sfugge, anche quando è banale, anche quando sembra banale, quando sembra negativa, quando sembra senza speranza. E questo è confermato anche da cose che non sono nella sua opera, non sono presenti, apparentemente una cosa che manca nella sua opera, però posso portare una testimonianza personale, che era una cosa invece a cui lui teneva molto. Lui cresce anche come scrittore negli anni 70 e 80, e lui era anche, come si direbbe, no? Politicamente impegnato, anche se non in forme che noi possiamo riconoscere, in cui possiamo identificarci. Però lui mi diceva che la cosa che più gli dava fastidio nella politica del suo paese, la politica americana, era questa tendenza che lui aveva colto subito, proprio grazie a questo suo occhio particolare sulla realtà, tra creare il divario tra realtà e immagine, a tutto vantaggio della seconda. Quando l'immagine falsa la realtà, lui la sentiva come un peccato, proprio, la sentiva proprio come una lacerazione, e per questo lui odiava abbastanza visceralmente tutti quei politici americani, soprattutto si concentra tutto sulla figura del presidente, che davano molto più importanza, molto più risalto così, e mistificavano la realtà dando più risalto all'immagine. Quindi soprattutto odiava Nixon e in seguito anche Reagan, li considerava proprio l'incarnazione del male, proprio per questa loro funzione mistificatoria, cioè di una immagine che nascondeva una povertà di sostanza, una povertà anche di adesione così alla realtà. Questo appunto non c'entra niente con la sua, con la sua opera, apparentemente, dove non ci sono riferimenti politici, se non molto indiretti, perché appunto lui si concentrava sulla scrittura, e la scrittura da sola naturalmente non basta, se non fosse sorretta da una forma di speranza, no? Cioè che la scrittura poi serva a qualche cosa, che quel metterlo a, mettila a frutto, che appunto un frutto ci sia poi, prima o poi. Quindi era la ricerca di una speranza, sia pure minima, di dare un senso appunto a una esistenza che altrimenti non avrebbe avuto. Carver non cerca nella trascendenza questo senso, non proprio culturalmente e personalmente non ha intrapreso questo sentiero, diciamo, questo sentiero di trascendenza religiosa, per esempio. Però la spinta c'è, la spinta a questa trascendenza, a questo trascendere l'esistenza pure semplice, c'è. Quindi lui rimane fedele alla sua ostinata, come detto anche nel titolo del convegno, la sua ostinata immanenza, e poi questa speranza si concretizza quando lui inizia questo sodalizio vivificante di vita e di affetti e di lavoro con Tess Gallagher, quando incontra appunto nel 79 questa poetessa, e questo vivere insieme, lavorare insieme, aiutarsi a vicenda, questo affetto profondo che c'era tra di loro, e questa comunanza anche di intenti, ha portato a entrambi, quindi non solo a lui, un arricchimento, un approfondimento. Veramente insieme alle loro individuali vocazioni poetiche, già abbastanza forti, si sono rafforzate, sono entrate in sinergia, operando un'ibridazione incrociata di talenti lirici e narrativi. Lui più narrativo, la Gallagher più lirica, stando insieme lui è diventato più lirico e la Gallagher è diventata più narrativa. Proprio è stato un esempio abbastanza unico, no? di scambio di influssi, e che ha dato frutti preziosi. Nel caso di lei non è un caso che la sua produzione migliore coincida perfettamente con A, l'uscita dall'alcolismo, B, la rottura dei rapporti professionali con Gordon Lish, che pure aveva dato buoni risultati. Gordon Lish era questo editor che lo aveva aiutato molto e lo ha lanciato nel mondo dell'editoria dopo un inizio, quando lui era ancora alcolizzato, molto limitato, riviste secondarie, riviste provinciali di piccole università, eccetera. Gordon Lish gli dà la possibilità di presentarsi in un palcoscenico più ampio, nazionale. Però allo stesso tempo Gordon Lish, l'intervento di Gordon Lish minacciava di isterilire la sua vena e trasformare appunto questa testimonianza, farla finire appunto in un arido e silenzioso deserto minimalista. Di questo potremmo parlare a lungo dopo. E appunto l'altra cosa positiva e soprattutto di questo periodo è la relazione con Tess. Questa transizione avviene tra il 79 e i primi anni 80, sfocerà nella rinnovata ispirazione poetica, in una nuova apertura e generosità dei racconti, essenzialmente quelli da Cathedral in poi. E tra l'altro sfocia anche nell'aumento della consapevolezza metapoetica, che si nota in molti di questi componimenti, specialmente nelle poesie, che se lette come si devono queste poesie, queste metapoetiche, cioè che parlano del suo scrivere, fanno giustizia di un certo mito di Carver come scrittore naif, no? Che è ancora abbastanza diffuso. Non era uno scrittore naif, non era uno scrittore di solo istinto, e quindi queste poesie rendono un'immagine più complessa e articolata. Naturalmente non bisogna semplificare troppo, come al solito. Lo sguardo sulla realtà e la testimonianza che Carver rende di questo sguardo che lui dà sulla realtà non cessano solo per il fatto che stava meglio, più equilibrato, con un affetto forte a fianco, eccetera. Non cessano di essere meno rigorosi e fedeli alla realtà, non mistificano la realtà, diciamo. Lui continua a essere sempre, la sua scrittura continua sempre a cogliere la realtà, tutti gli aspetti, come un sismogramma, proprio come il tracciato di un sismografo, ne coglie tutte le tensioni, tutte le faglie, tutti i tremori, tutte le debolezze, le contraddizioni annidate negli interstizi. Ma il senso complessivo di questa parabola della scrittura e del rapporto di Ray con la realtà, che purtroppo una parabola che si è interrotta malaguratamente proprio vicino all'apice per via della sua morte, si coglie benissimo, secondo me, sia nel suo ultimo racconto, L'incarico, e sia nella sua ultima poesia, Late Fragment, l'ultimo frammento. Quindi come se affidato, nonostante tutta la morte, affidato a una specie di testamento spirituale della sua scrittura, proprio agli ultimi due pezzi che ha scritto nei suoi due generi. Il primo racconto, se l'avete letto, è quello che chiude Da dove sto chiamando, lascia solo intravedere i possibili sviluppi di un ulteriore allargamento delle tematiche carveriane, che appunto passava, in questo racconto comincia a passare dalle vite schiacciate nei limiti di un sogno, quello americano, che si va sempre più trasformando, assumendo le caratteristiche di un incubo, specie per gli abitanti di quella che è stata chiamata Carver Country, cioè le radici antropologiche forse e culturali dell'ambiente di provenienza provinciale, working class di Carver. Quindi questo racconto c'è per la prima volta un superamento di questi confini spazio-temporali e sociali, e affronta in maniera obliquamente autobiografica il suo rapporto con la letteratura universale, metonimicamente rappresentata in questo racconto da Chekhov, dallo scrittore russo Anton Chekhov, che era lui è sempre considerato la sua maggiore influenza letteraria. Cioè, questo racconto è una rappresentazione per molti versi paradossale e, ahimè, profetica anche della propria morte. Appunto, Chekhov viene descritto mentre appunto scopre di essere malato di tubercolosi attraverso una emorragia di sangue dalla bocca, e lui scrive questo racconto intorno all'autunno del 86 e lo finisce a primavera dell'87, e nell'autunno dell'88 lui avrà esattamente la stessa cosa, un'emorragia di sangue dalla bocca, da cui sarà diagnosticato il tumore ai polmoni, perché lui aveva smesso di bere ma non di fumare, che appunto lo porterà più tardi alla morte. Quindi c'è questa rappresentazione della morte di Chekhov celebrata con un brindisi a base di champagne, e questa scena viene subito seguita, è una scena veramente strana, testimoniata, cioè lui la ricostruisce da testimonianze, nella stazione di risanamento tedesca dove si trova Chekhov con la moglie. La moglie si accorge che Chekhov sta malissimo, chiama il medico della stazione, accorre, lo vede che non capisce che non c'è più niente da fare, e per comunicare appunto la notizia che appunto la morte è imminente, fa una cosa stranissima: telefona al servizio in camera, questo albergo dove si trovano, e ordina una bottiglia di champagne. Lì il medico, la moglie e Chekhov, morente, stappano la bottiglia e bevono e brindano alla morte. Subito dopo però questa scena viene seguita da quello che è il nucleo vero del racconto, perché c'è l'attonito cameriere che ha portato la bottiglia, che la mattina dopo la va a riprendere, la bottiglia e i bicchieri, improvvisamente scopre che per terra c'è rimasto il tappo della bottiglia, il tappo del champagne, e lo raccoglie. Questo gesto di raccogliere il tappo trasforma questo giovanotto così un po' impacciato, un po' appunto sbigottito, lo trasforma in qualcosa di diverso, perché raccogliendo il tappo improvvisamente è come se lui raccogliesse il testimone lasciato da Chekhov, e infatti subito dopo vediamo che raccogliendo questo tappo ha acquistato il potere di Chekhov di raccontare, e comincerà a immaginare l'incarico appunto che la moglie gli affida di andare a contattare un'agenzia di pompe funebri, e farà un racconto di qualcosa che non è ancora successo ma che farà. E quindi il ragazzo impacciato, disarticolato, che è apparso dal nulla, comincia a immaginare, comincia a raccontare, che è esattamente la vicenda storica appunto del rapporto di Carver con la scrittura. Quindi questa vocazione che il grande scrittore russo è stato costretto a abbandonare è appunto viene trasmesso a questo giovanotto, e Carver rende più o meno consapevolmente omaggio a questo, al potere di raccontare, al potere di narrare la realtà. La seconda poesia, l'ultima poesia che ha scritto appunto, riconduce decisamente il problema all'ambito affettivo ed emotivo, senza il quale appunto qualsiasi narrazione non avrebbe senso. Appunto, perché raccontiamo per sentirci, per soddisfare questo bisogno primario e universale che abbiamo, no? Sentirci parte di una comunità, aprire un dialogo, raccontare essenzialmente aprire un dialogo. È l'unico che ci permette di trascendere i nostri limiti e di appunto amare la realtà, superando anche tutte le contraddizioni. Appunto, vorrei finire leggendo quest'ultima poesia, che è veramente secondo me la sintesi più alta, no, di una vita interrotta appunto, troppo presto, a 50 anni. Ci avrebbe secondo me portato altre testimonianze ancora più profonde, ancora più interessanti, però purtroppo è stata interrotta, ma ci ha lasciato questo ultimo frammento, che è un bilancio, un dialogo questa volta con se stesso. E hai ottenuto quello che volevi da questa vita, nonostante tutto? Sì. E cos'è che volevi? Potermi dire amato, sentirmi amato sulla terra. Per adesso ti fermo qui.
Grazie mille. Passo la parola a Cristiano Governo, sì, che ci dice appunto la sua esperienza di lettore rispetto all'opera di Carver.
Sì, io ho portato, come al solito, un po' di, ne parlavamo prima, per pochissimi altri scrittori capita come per Carver il fatto che non se ne possa parlare senza leggerlo, perché lui stesso ha detto di sé, scrivendo di altri, quello che tanto, perlomeno io, andando in giro, provo a dire e a trasmettere. Io mi sono appassionato a Carver, cioè un motivo fondamentale, se io dovessi dire. Carver restituisce dopo averla vista, poi vedremo, parleremo anche dell'importanza della memoria nello scrivere in Carver, restituisce dignità a una persona, l'importanza di qualcuno perché c'è e non perché ha fatto qualcosa di particolare, di straordinario, di fenomenale. Le storie che racconta Carver non sono storie che hanno acquisito dignità facendo qualcosa o avendo un percorso che porta ad una costruzione, anzi, molte volte non è così. Carver dà dignità alle persone di cui parla semplicemente restituendo quella dignità che riconosce in loro, perché ci sono, perché è già grande che queste persone ci siano. Lui stesso ha avuto modo di dire una cosa straordinaria. Lui ha detto: io mi sono occupato, questo a grandi linee, ma ne parlavo proprio prima, mi sono occupato di quelli, ho scritto di quelli che ce la mettono tutta. Ma insomma, noi abbiamo letto tantissime cose nella letteratura, le abbiamo viste al cinema, le abbiamo sentite nelle canzoni, di persone che hanno fatto le guerre, di persone che hanno avuto i grandi amori, di persone che hanno avuto una vita di quelle che a noi sembrano, sbagliando, più vere, più vita degli altri. Lui ha detto: io mi occupo di quelli che ce la mettono tutta, perché è qui la storia che io racconto, io me la gioco qui. Me la gioco in un bar, guardando delle persone, me la gioco, per fare uno dei primi esempi, in quel racconto nel quale una ragazza e il suo fidanzato finiscono in un giardino di uno che vende mobili o forse vende i suoi mobili, e questo uomo chiede a questa ragazza e a questo fidanzato di ballare per guardarli, per avere davanti a sé una scena di qualcosa che sia felice. Vorrei partire, quindi, parlando dello scrivere di Carver, spiegato perché mi appassiona, ma poi insomma andremo nei punti. Vorrei partire con un aneddoto interessante, che è quello di un giovane, certamente non benestante come era Carver, che comunica a suo padre che vuole fare lo scrittore. Noi possiamo immaginarci, l'incontro di oggi ha a che fare con la realtà, la passione per stare sulla realtà. Beh, Carver ha imparato e si è educato, secondo me, alla realtà da due cose, fondamentalmente, ripeto, secondo me, da suo padre e dalla pesca. La figura di Carver, la figura del padre di Carver, che peraltro si chiamava Raymond, e c'è un aneddoto nell'aneddoto molto bello di quando la madre di Carver chiama a casa sua e risponde Tess, se non sbaglio, dicendo: è morto Raymond, intendendo suo marito, cioè il padre di Carver. Invece Tess in quell'attimo pensa: quale dei due Raymond? Carver un giorno dice a suo padre: io voglio fare lo scrittore, voglio scrivere. Vi leggo alcuni punti. Noi ci aspetteremmo da un uomo che era certamente un lavoratore faticoso, stanco, probabilmente anche lui con una presenza dell'alcol nella vita. Beh, la risposta di questo uomo, quando Carver gli dice: sai che io voglio scrivere, non è: ma sei matto, ma che cosa fai, ma trovati un lavoro. La risposta è questa: ma una volta a Natale ebbi modo di dirgli che volevo fare lo scrittore. Avrei potuto anche dirgli che volevo diventare un chirurgo plastico. Sentite cosa gli dice suo padre: e di che cosa scriverai? È incredibile, non gli dice: no, ma perché? Chi te lo fa fare questa cosa? Da un uomo così esce una frase come: e di che cosa scriverai? Il suo primo lettore, prima ancora che uscissero da se stesso, dalla sua penna, le cose, era un uomo che era già curioso, ed era il più vicino a lui, ed era già curioso di sapere quelle cose, e non si ferma lì. Di che cosa scriverai, volle sapere. Poi, come per aiutarmi, disse: scrivi di cose che conosci, scrivi di quelle gite che facevamo per andare a pesca. Carver lo fa, però gli ha detto che non l'avrebbe fatto lì in quel momento. Gli ha detto: dissi che l'avrei fatto, ma sapevo che non era vero. Mandami quello che scrive, disse suo padre. Gli dissi che l'avrei fatto, ma poi non lo feci, non scrivevo niente sulla pesca e non credo che sarebbe stato molto interessato a ciò che andavo scrivendo in quei giorni. La prima cosa che vorrei leggervi è proprio una poesia che si chiama Galleggiante e che parla di una breve gita, un tratto. Lui andava a pescare, quindi comincia a fare quello che aveva detto non avrebbe fatto. Andava a pescare con suo padre e con un uomo molto bravo che lui chiamava lo svedese, che probabilmente era bello anche e che pescava molto bene. Ma in questa poesia lui fotografa perfettamente quello che gli interessava in quel momento di suo padre e successivamente quello che noi vedremo lui cerca ostinatamente, cioè quel mettercela tutta, quel minimo spettacolo che lui insegue nella vita di tutti. Ve la leggo perché è breve. Sul fiume Columbia, presso Vantage, Washington, andavamo a pesca di pesce bianco nei mesi invernali. Papà, lo svedese, il signor Lindgren e io. Usavamo grandi mulinelli, piombi affusolati, mosche rosse, gialle, oscure e larve innescate. Volevamo spazio, andavamo ben fuori laggiù, fin quasi alle rapide. Io pescavo sulla riva, con la canna di bambù e un galleggiante d'istrice. Papà teneva le larve vive e al caldo sotto il labbro inferiore. Il signor Lindgren non beveva. Ci fu un periodo che mi piaceva più lui di papà. Mi faceva guidare la macchina, scherzava sul mio nome, Junior, e diceva che un giorno sarei diventato un bell'uomo, mi sarei ricordato di questo e sarei andato a pesca con mio figlio. Però aveva ragione papà. Voglio dire, stava zitto e guardava nel fiume e muoveva la lingua come un pensiero dietro l'esca. Allora, in quest'ultima riga c'è, secondo me, in una prima espressione, in un'espressione, tutto quel tentativo, quel modo che lui aveva di apprezzare, di isolare ogni momento di impegno, ogni attimo nel quale qualcuno provava a essere grande in quello che faceva. E la pesca va benissimo anche per questo. Un'altra cosa, sempre tratto da questo volume che a me è colpito molto, voi non sapete che cos'è l'amore, che è un insieme di saggi. Dopo poi leggeremo anche, vi vorrei parlare delle sue recensioni, perché Carver, quando scrive degli altri, ne parlavamo anche prima, forse raggiunge davvero dei vertici. L'adesione di Carver alla realtà, quanto è importante la realtà per Carver. Lui ancora una volta scrive una poesia riguardo suo padre, si chiama Fotografia di mio padre a 22 anni. E decide, e questo lo fa per questo motivo. Di tanto in tanto la guardavo attentamente, sta parlando di una foto che lui portava con sé nei suoi traslochi e che metteva sul frigorifero, una foto di suo padre. La guardavo attentamente, cercando di capire qualcosa di papà, così magari riuscivo a capire meglio me stesso. Non ci sono mai riuscito. Papà semplicemente si allontanava sempre più da me e si ritirava nel tempo. Infine, nell'ennesimo trasloco, persi la fotografia. Fu allora che cercai di ricordarmela e nel contempo provai a dire qualcosa su papà e su come pensavo che, in qualche modo importante, ci potevamo assomigliare. Adesso vi leggo questa poesia e poi vi leggo la cosa che mi interessa. Ottobre, in questa fetida e estranea cucina, studio la faccia imbarazzata di mio padre da giovane. Un sorrisetto timido, in una mano tiene una sfilza di persici gialli e spinosi, nell'altra una bottiglia di birra Carlsbad. In jeans e camicia di seta sta appoggiato contro il paraurti anteriore di una Ford del 1934. Gli piacerebbe avere un'aria spavalda e cordiale per i posteri. Porta il suo vecchio cappello inclinato su un orecchio. Per tutta la vita mio padre ha voluto essere un duro, ma gli occhi lo tradiscono. E le mani, che mostrano senza convinzione quella sfilza di persici morti e la bottiglia di birra. Padre, ti voglio bene, ma come posso dirti grazie? Io che pure non reggo l'alcol e che non conosco nemmeno i posti buoni per pescare. Sentite cosa dice. I particolari della poesia sono autentici, a parte il fatto che papà morì in giugno e non in ottobre, questa è l'unica cosa che ha cambiato. Come dice la prima parola della poesia, volevo una parola con più di una sillaba per rallentarla un po', ma ancora di più, guardate la tensione per adeguare, ma ancora di più volevo un mese adeguato a ciò che provavo nel momento in cui scrissi la poesia, un mese di giornate brevi e di luce che svanisce, di fumo nell'aria, di cose che si consumano. Giugno era giorni e notti d'estate, la maturità, il mio anniversario di nozze, il compleanno di uno dei miei figli. Giugno non era un mese in cui muoiono i padri. Lui cambia questo, lui cerca il mese adatto, è l'unica cosa che si permette di toccare, perché era realmente ottobre il mese in cui muore suo padre, non giugno, anche se è morto in effetti in giugno. Un'altra cosa che volevo dirvi e che mi ha colpito, mi sono preparato un po' di cose, sempre tratta da questo libro. Lui un giorno si iscrive a questo corso di scrittura creativa 101, c'era questo scrittore che si chiama John Gardner. Lui si iscrive a questo corso di scrittura creativa, c'è questo scrittore, c'è tutta l'emozione di un ragazzo che si affaccia e per la prima volta lui dice vedo uno scrittore, vedo come è fatto uno scrittore. Gardner sapeva che Carver viveva in una condizione di non grande spazio, proprio fisico, e che aveva difficoltà a trovare un luogo in cui scrivere, cioè proprio un posto. Attenzione, non stiamo parlando di come scrive, di quanto scrive, dell'impronta. Guardate che cos'è di questa esperienza che rimane a Carver, qual è il segno più importante. Noi stiamo pensando a una traccia, a un indirizzo nel modo di guardare le cose, a una mano sulla sua mano mentre scrive, a un'indicazione che Gardner gli possa avere dato sul suo modo di scrivere. Guardate. Dopo che divenni suo allievo, lo vidi davvero, quelle scatole di manoscritti, parla di alcuni manoscritti di Gardner. Gardner si era reso conto della mia difficoltà di trovare un posto per lavorare. Sapeva che avevo una famiglia con bambini e spazi angusti a casa. Mi offrì la chiave del suo ufficio. A tutt'oggi considero quell'offerta come una svolta cruciale della mia carriera. Gli ha dato un posto. Ancora una volta il tema della realtà, e adesso cambio e vado a parlare dei saggi, esce prepotentemente, nel senso che di tutta questa avventura, che certamente ha lasciato in Carver delle regole, ha lasciato una forma, ha lasciato qualcosa, lui non riesce, è quasi un tic, una sindrome, a non fissare quell'attimo in cui la vita abbassa le braccia, si lascia guardare, lui la vede lì. Un fotografo che è venuto quando facciamo un incontro su Carver a Bologna disse una cosa che mi aveva colpito molto. Io ho detto, come tutti i grandi fotografi, era un po' egocentrico, però era bravo, non posso far altro che adorare Carver. Ogni grande fotografo deve amare Carver, questo è fondamentale. E fece un discorso interessante sull'inquadratura e dice, allo stesso modo, se voi volete riconoscere un grande fotografo, che cosa guardate? E gli studenti hanno detto, ma guardiamo le foto, la prima cosa che viene in mente. Ha detto, voi, io vado a vedere quando scatta la foto dove si mette. Io guardo dove si mette. Io credo che anche di Carver dobbiamo guardare dove si mette mentre ci parla di queste persone, in che punto le spia quasi mentre loro vivono. È capitato, ed è un esempio che faccio spesso, non so se ci fate caso, quando i bambini, soprattutto da piccoli, fanno un giro per casa e prendono una a me è capitato, e prendono un po' di oggetti completamente alla rinfusa, una matita, un cestino, una specie di foglio di carta, un libro, fanno un giro per casa e poi te li portano, e sono il frutto di quel giro, tutti quegli oggetti, e te li mettono sul tavolo e sembrano quasi guardarti per dire: guarda che qui c'è tutto, c'è quello che io vorrei dire, c'è veramente tutto qua. Carver fa così, lo fa con un ordine, con un senso del lavoro infinito. Non crediate che ci sia né poco né solamente medio lavoro dietro un'opera di Carver, c'è un lavoro infinito, una pazienza infinita, una riscrittura, un'ossessione, per la parola esatta, infinita. Allo stesso modo l'esempio del bambino mi fa venire in mente quest'altra poesia che vorrei leggervi. Anche qui è ritrovato la sua incapacità di vivere una giornata senza che di quella giornata gli rimanga qualcosa, ma a differenza, a tutti noi probabilmente rimane qualcosa di una giornata, lui però quelle cose veramente le mette lì e fa quello che vi ho detto. Stavo togliendo i piccioli da un cestino di fragole, le prime di questa primavera, e non vedevo l'ora di mangiarmele stasera, quando sarei stato solo, per dolce, dato che Tess non c'è, quando mi sono ricordato d'essermi dimenticato di darle un messaggio quando ci siamo sentiti. Qualcuno, di cui non ricordo il nome, ha chiamato per dirle che la nonna di Susan Powell è morta, all'improvviso. Ho continuato a lavorare sulle fragole, ma mi sono ricordato anche di quando sono tornato in macchina dalla spesa, una bambina sui pattini, trainata lungo la strada da un grosso cane, dall'aria compagnona. L'ho salutata con una mano, lei mi ha risalutato. Poi ha richiamato seccamente il cane, che continuava ad annusare in giro in mezzo all'erba dolce della cunetta. È quasi buio fuori oramai. Le fragole sono a rinfrescarsi in frigo. Tra poco, quando le mangerò, mi torneranno in mente, in ordine sparso, Tess, la bambina, il cane, i pattini, la memoria, la morte, eccetera. Io credo che qui sia esemplificato ancora una volta quasi alla perfezione quello che volevo dirmi. Termino con qualche accenno tratto da questo volume, che è una raccolta di saggi, poesie, racconti. Carver che parla degli altri è un Carver ancora più straordinario. Ho più volte avuto l'impressione che anche quando parla di altri ci sia una ricerca o forse una prova verso se stesso. Ci sono un po' di recensioni raccolte in questo volume. Mi ha colpito moltissimo, me ne hanno colpito un paio. La prima è la recensione di un libro di William Kittredge, The Van Gogh Field. Guardate che prima riga, questa è una recensione originale di Carver. Come comincia? Quest'affare funziona con la forza di gravità. Le cose pesanti vanno a fondo, quelle leggere volano via. Dice un coltivatore di grano per spiegare il principio di una trebbiatrice in Il campo di Van Gogh, il racconto che dà il titolo a questa introduzione. Allora Carver dice: le cose pesanti vanno a fondo, quelle leggere volano via. Un po' più avanti nello stesso racconto leggiamo: quello che si fa conta, qualsiasi azione, giusta o sbagliata, ha le sue conseguenze, fratello. Devo pensare che questa massima sia valida nella vita quanto nella migliore narrativa. Ancora parlando di questo libro, isola un punto che potrebbe essere tranquillamente un punto, diciamo, carveriano di un qualunque suo racconto, che è questo. Quando ero piccolo, disse il ragazzo, conoscevi mio padre, si chiamava Mac Banta, laggiù dalle parti di Bitterroot. Non ho mai conosciuto nessuno che si chiamasse Banta, disse Holland. Beh, comunque lui abitava laggiù, disse il ragazzo, e c'erano certe mattine di primavera con le oche che volavano verso nord, e io mi mettevo in piedi in mezzo al prato con il sole che sorgeva, la staccionata dipinta di bianco attorno alle rose di mia madre, e quelle mio padre le chiamava mattinate da uccellini azzurri. c'erano anche mia sorella e mio padre e mia madre e gli uccellini che giocavano in mezzo ai rami di lillà. Tutto si riduce a un mondo di dolore, diceva mio padre, e poi scoppiava a ridere, perché non c'era niente che potesse provocare dolore in quelle mattinate da uccellini azzurri. Questo è il brano che lui cita. E termina la recensione dicendo: ogni grande scrittore, ma anche ogni scrittore in gamba, ricrea il mondo secondo la propria luce. Garp ha ragione, John Irving ha ragione. Questa zona del mondo, questa parte del nostro paese, questa visione con occhi così scrupolosi, questo è il mondo secondo Kittredge. E lui descrive questa terra e i suoi abitanti, fate attenzione, con pietà, terrore, ma anche, bisogna dirlo, con amore. Io credo che Carver descriva le sue figure con pietà, terrore e con amore. Credo che in questa riga, credo che sia stato Carver era capace di confortarsi dalla lettura di un buon libro per la sola ipotesi di non essere l'unico forse a vedere importanti queste persone. Di trarre conforto dal fatto che se Kittredge in questo padre che dice questa cosa trova ristoro, allora c'è un altro che si ristora e che beve dove bevo io. E credo che le persone raccontate da Carver abbiano davvero tutta la sua pietà, tutto il suo terrore e tutto il suo amore. Fate attenzione che per pietà non dobbiamo minimamente nemmeno avvicinarci al terreno della compassione. Carver non ha compassione di nessuno. Carver è vicino alle persone. C'è un racconto anche che si chiama Vicini e che lui aveva intitolato in prima scrittura I Vicini e tolse la I. Un'ultima cosa, c'è un'altra recensione antecedente a questa dove fa un'affermazione sul talento che mi aveva colpito, e anche questo forse potrebbe essere un timone per guidarci un po' nel mondo che poi dopo discuteremo ancora. Nella sua introduzione alle opere di Guy de Maupassant, Tolstoi scrisse che il talento è la capacità di prestare un'attenzione intensa e concentrata all'argomento, il dono di vedere quello che gli altri non hanno visto. Riteniamo che gli scrittori presenti in queste pagine siano riusciti a fare proprio questo, a prestare un'attenzione intensa al loro argomento. D'altra parte, considerando alcuni di questi racconti e la loro insistenza nel rappresentare quello che è familiare, secondo noi c'è anche un altro fattore in gioco, un'altra definizione di talento, quella che in realtà Carver ritiene. Vorremmo avanzare l'ipotesi che il talento, il genio addirittura, sia il dono di vedere quello che tutti hanno visto, ma vederlo in modo più chiaro, da ogni lato. Io finisco il mio intervento con un ultimo passaggio che mi appassiona sempre di Carver, sono le ultime righe in tutta questa. A un primo approccio la lettura di Carver è certamente difficile nel senso che non è uno che ti tira dentro a tutti i costi. E ti fai anche un po' di domande su tutta questa sua fatica di raccontare tutte queste vite sbilenche, storte, da cosa dipenda. Questa poesia che si chiama In Svizzera termina con dei versi che io ritengo interessanti, se quali poi dopo vorremmo parlarne, e poi ho concluso. Tutti noi cerchiamo di salvare le nostre anime immortali. Certi modi, a quanto pare, sono più complicati e misteriosi di altri. Ci stiamo divertendo qui, ma speriamo che ci sarà rivelato tutto presto. Io ho finito. Grazie.
Grazie mille. Padre Spadaro, tocca a lei.
Mi sono state rubate le citazioni, non so più cosa dire. No, dunque, il mio rapporto, la domanda era come avete conosciuto, io non ho avuto questa fortuna ovviamente di conoscere Carver, ma anzi ho avuto un'esperienza decisamente traumatica, perché io di mestiere faccio un mestiere fondamentale, oltre a fare il prete, questo si vede, ma non è un mestiere, e quello di scrivere di letteratura per la civiltà cattolica. Questo significa scrivere articoli, genere saggi di 12-14 pagine, dunque cose abbastanza impegnative, e scrivere recensioni. E un bel giorno mi arriva non questa edizione, ma la precedente del Nuovo Sentiero per la Cascata. Raymond Carver, sì, ho sentito parlare, chi è questo tizio? Sfoglio il libro e leggo. La sua ex moglie aveva chiamato mentre era nel sud della Francia, era la grande occasione della sua vita, cercava di fargli capire rivolgendosi alla segreteria telefonica. E che è questa cosa? Cioè, poi ho cominciato a sfogliare così, quella volta che andai con mio padre in tintoria, questa è poesia. E lì ho detto, ma mamma ha detto che non avevo una cinta adatta e che avrei dovuto portare le bretelle il giorno dopo. Cioè, dire, ma che è sta cosa? Cioè, che devo scrivere? Allora, sperduto e anche un po' indispettito, mi sono detto, ma ci deve essere un motivo per cui la casa editrice Minimum Fax, con cui avevo parlato sulla civiltà cattolica già dal lontano 1995, cioè da quando c'era una rivistina che arrivava via fax a casa, ha pubblicato questo testo. Ha detto, sarà un problema del traduttore. Allora ho cercato di controllare, forse non sa tradurre. Ma... E ho detto, no, Riccardo Durante, è possibile. Ho detto, ma ho visto l'inglese, più o meno coincideva. Questo è stato il mio primo rapporto con questo libro. Allora, ostinatamente, mi sono messo a leggere queste poesie, turandomi il naso, tappandomi le orecchie, aprendo bene gli occhi. E devo dire che Raymond Carver si è introdotto nella mia capacità, diciamo, nella mia facoltà di leggere un testo un po' come un'anguilla, come forse lui direbbe, no? Cioè si è insinuato dentro e mi ha creato un nuovo modo di leggere poesia, che io direi, oserei dire, un modo assolutamente fondamentale oggi, no? Per noi abituati sostanzialmente alla lirica, perché in fondo Carver mi dava fastidio, perché il mio orecchio era abituato a una poesia lirica, non narrativa. Dunque raccontare fatti così banali non va bene per una poesia, perché la poesia si esprime non con storie o con immagini, ma con parole, attraverso una densità di parola. Dunque mi ero completamente dimenticato, per esempio, dell'esistenza di una poesia cinese che io trovo così vicina. Non so se avete mai letto dei testi di Li Po. Avete mai letto Li Po? No, leggetelo per piacere. Avete mai letto i testi della dinastia Tang, 620 Cristo? No, mai, per piacere. Allora, faccia dire a me quello che devo dire, se no non devo dire più niente. Mi fermo qui. Ma prima di Pavese direi facciamo un salto indietro, in avanti, diciamo, la grande poesia latina. E Pavese. Pavese e la sua eredità, perché Pavese è Whitman, e quindi l'eredità whitmaniana di Pavese. Allora, pian piano, capite, tutti questi echi, ma direi poi, ho cominciato a sentire, leggendo Carver, la musica di Bruce Springsteen, le parole di Bruce Springsteen. Ho sentito gli echi di Tom Waits, ho cominciato a vedere i quadri di Edward Hopper. E quindi questo libro, che per me era un'insulsaggine, è diventato prezioso. E anch'io ho potuto dire, come molti dicono, Carver, grande scrittore, o addirittura mi pare Luca Doninelli, un classico del Novecento, come Kafka, come Proust e così via. Questo perché? Perché Carver, attraverso la scrittura, tocca il sangue, la carne e i nervi. Cioè, mi sono sentito toccare. C'è una frase bellissima che io volevo porre come titolo del mio libro. Il titolo è, chi mi ricordavo bene, un'acuta sensazione di attesa. Io sono un po' fissato con l'attesa, per me è la parola chiave fondamentale. Ho scritto un libro su Tondelli, anche lì attraversare l'attesa. Ma in realtà questa volta avevo deciso di non usare il termine attesa, ma di usare un altro titolo: creature di caldo sangue e nervi. Creature di caldo sangue e nervi, che poi è una citazione di Chekhov, citata appunto da Raymond Carver. Per lui i personaggi sono, lo dicevi già tu prima, creature di caldo sangue e nervi. Quindi la voglia di scrittura di Carver, Carver aveva scritto, avevo una gran voglia di scrivere qualsiasi cosa. Narrativa, certo, ma anche poesia, drammi, sceneggiature, articoli per riviste, perfino pezzi per il giornale locale, qualsiasi cosa che comportasse mettere insieme delle parole per fare qualcosa di coerente che potesse interessare qualcuno. Qualsiasi cosa, scrivere. Dunque la passione di Raymond Carver era per lo scrivere. Ma scrivere di che? Scrivere di creature di caldo sangue e nero. Carver, lo ricordo, nasce come poeta. Nel 68 pubblicò la sua prima raccolta di poesia dal titolo Near Klamath, che sono Klamath, ci sono delle cascate. E solo 3 anni dopo fu pubblicato Neighbors, appunto vicini, no? Dunque nel 71. Quindi nasce come poeta e direi che sostanzialmente si sente ed è poeta. Perché? Perché il suo scrivere, parlavamo prima di questo incontro, no? Qualcuno, non mi ricordo più chi, dicevi tu, c'è una ragazza, mi sembra, che diceva, quando leggo un racconto di Carver mi posso fermare in qualunque punto e lì è già finito. E secondo me è una cosa assolutamente vera. Potrebbe essere una cosa che indebolisce un racconto, no? Perché se tu puoi interrompere la lettura in qualunque momento significa che c'è una storia che non tiene. Perché tiene? Perché Carver è poeta, per cui anche quando scrive un racconto tu ti puoi fermare anche dopo 2 righe, perché lì c'è una perfezione di espressione e quindi riesce a fotografare nel giro di poco, nel giro di pochi paragrafi o addirittura di poche frasi, se non di una frase, una situazione. Cioè lo scatto è perfetto e tu ti puoi fermare anche lì. Quindi la storia può andare avanti, ma l'accuratezza di espressione, che è la vera moralità dello scrivere per Carver, è completa ad ogni punto. E queste immagini non sono mai frutto di immaginazione. Io credo che Carver avesse poca immaginazione, non lo conosco, non lo posso dire, potrebbe non essere un complimento. Ma io credo che la sua immaginazione nascesse proprio dalla realtà. Io credo che, e questo forse è un fraintendimento, insomma, non, che vorrei andare contro questo modo normale di vedere le cose, si crede che le persone che hanno molta immaginazione sono persone avulse dalla realtà. O quando si dice che una persona è avulsa dalla realtà, significa che ha una grande immaginazione. Non è niente vero. L'immaginazione è guardare la realtà, è la realtà che ti fa immaginare. Se non hai realtà non immagini nulla, sei uno schermo bianco o peggio ancora vedi solo te stesso. E questo è drammatico, perché la poesia o la narrativa diventa uno spiattellare sulla pagina i detriti della propria coscienza e questo pesa. Diventa pesante, diventa inutile. Purtroppo una certa narrativa italiana corrente, un po' noiosa, è viziata da questo problema. Io mi ritrovo a leggere sempre più scrittori americani, statunitensi o canadesi, perché vedo che in questi ultimi anni la narrativa italiana sta diventando terribilmente coscienziale e quindi terribilmente pesante, perché della coscienza ha perso la radice. Comunque questo è un altro discorso. Quindi Carver crede molto alla rappresenta il reale, è una narrativa a presa diretta sulla realtà. Non esiste mai una presa diretta immediata sul reale, però è la realtà che lo chiama, la realtà è vocazione alla scrittura per Carver. Bene. Quindi raccontare per Carver significa raccontare ciò che si conosce bene, nella forma più semplice possibile e con una ineliminabile accuratezza di espressione. Quindi per raccontare basta guardarsi attorno, non guardare a sé mentre si guarda il mondo, ma guardarsi attorno. In Carver è presente un senso di grandiosità insondabile, pienamente incarnata nel livello più elementare e forse banale di vita. Verrebbe appunto da dire la maestosità del banale. E questo rapporto maestosamente bello con la realtà, che quindi mi colpisce e mi fa dire che Carver riesce a cogliere, rimanendo aderente al reale, il mistero che è nel reale. Carver scrisse il testo per una sceneggiatura di un film che avrebbe dovuto essere girato da Cimino, poi questo non avvenne, una sceneggiatura su Dostoevskij. E Carver mette sulla bocca del grande romanziere russo queste parole: un essere umano è un mistero. Mi dedicherò a questo mistero perché voglio essere un uomo. Molto bello. Un essere umano è un mistero. Mi dedicherò a questo mistero perché voglio essere un uomo. Quindi l'intenzione profonda è quella di descrivere la realtà quotidiana e l'azione per svelare un mistero. O forse meglio ancora, non svelare, ma per far sentire la presenza di un mistero. Far sentire una presenza. Questo fa capire che Carver non aveva e non voleva dare una visione fredda del reale, gettato lì nella sua oggettività insignificante. Il realismo non copre mai il mistero in Carver. E questa è la grande differenza con altri scrittori come per esempio Bukowski, che pure Carver amava. E qui anche vorrei un po' aprire tutto lì delle, no, non sono provocazioni, ma insomma delle riflessioni. In Italia c'è una, noto, forse sbaglio, ma insomma mi sono fatto un po' questa idea, c'è una recezione molto strana di Carver, molto bukowskiana. Ho assistito a una rappresentazione, c'eri anche tu Riccardo, al Teatro Argentina, no? Di Panella, che ha letto Carver. Io sono rimasto scandalizzato da quella... anche se mi fa piacere, sconcertato, cioè ho ascoltato delle pagine meravigliose lette con un tono da ubriaco, no, assolutamente no. Stiamo attenti a come recepiamo, no? Lo stesso problema ha avuto Bruce Springsteen in Italia, assolutamente frainteso nel suo ultimo disco, soprattutto da musica di Repubblica, che ha scritto pagine orribili. Comunque, William Stahl è il più, io credo sia il più grande studioso di Carver, colui che gli procurò la laurea honoris causa in letteratura presso l'università di Hartford, dove Stahl insegna. Stahl ha distinto acutamente tra il realismo, quello che lui definisce realismo esistenzialista, da un realismo umanista. Il realismo esistenzialista, a suo parere, è di Sartre, di Camus, della École du Regard francese, mentre il realismo umanista è di Henry James, di James Joyce, soprattutto di Flannery O'Connor. Io vedo un pendant tra Raymond Carver e Flannery O'Connor, cioè nella mia mente si confondono, attribuisco delle cose che ha detto Flannery a cose che ha detto Raymond. Si crea un po' di confusione nella mia mente, per cui magari farò questa confusione anche qui, ma insomma. In ogni caso, questa distinzione è molto chiara. Perché? Perché il realismo esistenzialista è oggettivo, impersonale, neutrale. Io descrivo la realtà come quella cinepresa che mi sta riprendendo, no? Quel momento c'è una cinepresa che mi sta riprendendo, mi guarda, ma mi sfiora, ma non entra dentro, non è interessata al mio mistero, di quello che io sono, mi descrive. Ma questo non è Carver, questo non è il realismo di Carver, come non è il realismo di Hopper, per esempio. Il realismo umanista, invece, quello appunto di Flannery O'Connor e di Carver è legato a una visione umana dove l'uomo è misura di tutte le cose, dove l'uomo è coinvolto lo sguardo e è coinvolta la realtà che lo sguardo ritrae. E questo fa sì anche che di Carver, in fin dei conti, di Carver non ci sono delle espressioni, delle belle frasi da citare, isolate dal contesto. Cioè, se tu citi, qui sono state citate delle poesie, bisogna citarle per intero, o comunque per ampi passaggi, ma è difficile dire mi illumino d'immenso. Ecco, non ci sono frasi del genere in Carver.
Non finirà nei cioccolatini, insomma.
Sì, cioè, non so cosa puoi prendere, appunto quello che dicevo prima, qualunque sono arrivato al punto della sua vita in cui Alessandro, dopo una lunga nottata di gozzoviglie, ubriaco di vino, ma cosa c'è qui da citare? È impossibile, non ne cavi. Perché? Perché dentro c'è una storia. La sua espressione comunica il senso della realtà. In un'intervista Carver disse: non sento di porre, come qualcuno mi ha detto, di centrare le mie poesie o le mie storie su un'immagine. L'immagine emerge dalla storia, non al contrario. Perché, vedete, le poesie possono fondarsi sulla bella espressione o sulle belle immagini. E in Carver non ci sono né belle espressioni né belle immagini. Le immagini, perché quando voi leggete le poesie di Carver vi rimangono in mente delle immagini, cioè vi immaginate la scena, però attenzione, queste scene non sono nelle poesie. È una sorta di retrogusto, cioè tu leggi una storia e quella storia che ti fa partire l'immaginazione, per cui quell'immagine che tu ti sei visto è tua. Questa è la grandiosità di queste pagine, di queste poesie, di questi racconti. Cioè le immagini vengono fuori dalle storie, ma le immagini sono tue. Bisogna citare qualcosa, citiamo. Da No Heroics Please, cioè, no? Per favore non facciamo gli eroi. C'è un passaggio straordinario che fa capire come veramente quelle le cose che e questo è un passaggio da Flannery O'Connor, sembrano parole scritte da lei, in cui si capisce come la realtà umana che interessa a Carver. È una recensione a un libro, A Game Man Play. Raramente mi è capitato di leggere un romanzo che mi abbia offerto un piacere così rigoroso e duraturo. I personaggi che popolano questo bel libro colpiranno anche voi, non tanto come figure letterarie, bensì come uomini e donne comuni o fuori dal comune che cercano di vivere la propria vita e compiono azioni che possono condannarli per sempre oppure elevarli a livelli che altrimenti non avrebbero mai raggiunto in questo mondo imperfetto o nelle mani di uno scrittore meno in gamba. Ehi. Io a questo punto posso indossare i panni del teologo, chiedo che mi sia permesso di farlo, cioè nel senso è una lettura possibile, no? E dico a me, no, per carità non voglio dire nulla sul testo, però dico a me teologo, questa cosa fa venire i brividi. Non voglio dire, bisogna ripeterlo tante volte, se no si è accusati di fare delle letture. Allora, Non mi interessa cosa Carver stia pensando in questo momento. Io dico, io, lettore teologo, leggo qui e provo dei brividi. Perché? Perché lui dice, non interessa qui se sono uomini o donne comuni o fuori dal comune, ma importante è che cercano di vivere la propria vita e che possono commettere azioni che possono condannarli per sempre oppure elevarli a livelli che altrimenti non avrebbero mai raggiunto in questo mondo imperfetto. E questa è la grazia, è una definizione direi assolutamente comune. Potrei tagliare queste parti e utilizzare questa come definizione per grazia, teologicamente parlando. E poi sono parole che, ripeto, Flannery O'Connor ha detto proprio tali e qua, dove questi personaggi più sono toccati dalla grazia, più diventano terrificanti, come Hayes Smoot, no? Nel Wise Blood. Cioè la grazia non diventa elemento in cui la persona diventa brava, buona, gentile, no, più è toccata dalla grazia più diventa terribile, più la sua umanità diventa, quasi si sfalda. Per cui i parametri di giudizio diventano assolutamente non più normali. Ma qui tra questa grazia e dannazione e salvezza sono quei due elementi che fanno grande un'opera, perché se non ci sono queste due possibilità in un romanzo, tu hai una paccottiglia new age, tutto va bene, tanto non succede niente. Due cose possono accadere in un romanzo: la perdizione o la salvezza, in qualunque modo poi queste cose si realizzino. E tutto questo con una accuratezza di espressione poetica. C'è un altro passaggio molto bello che volevo citare per dire come Carver realizza questa cosa. In uno scritto a proposito di Da dove sto chiamando, no? Che è la raccolta dei suoi migliori racconti, il narratore qui parla di Isaac Babel a proposito di Maupassant e dell'arte della prosa. A un certo punto dice: non c'è ferro che possa trafiggere il cuore con più forza di un punto messo al punto giusto. Quando la lessi per la prima volta, questa frase mi investì con la forza di una rivelazione. Revelation e redemption sono due termini che non so perché, ma Carver utilizza spesso. Era proprio la cosa che volevo fare con i miei racconti: mettere in fila le parole giuste, le immagini precise, ma anche la punteggiatura esatta e appropriata per far sì che il lettore fosse attratto e coinvolto all'interno del racconto fino ad essere incapace di distogliere lo sguardo dal testo, a meno che non gli andasse a fuoco la casa attorno. Chiedere alle parole, attenzione, però ricordatevi questa frase perché poi la riprenderò dopo, dunque un attimo di attenzione se vi siete addormentati, chiedere alle parole di assumere la forza delle azioni, vi anticipo una cosa poi ve la ricordo così almeno avete un puntello mnemonico. Carver cita Santa Teresa nel suo ultimo discorso, no? E Santa Teresa dice che le parole, Carver cita questo pensiero per parlare della parola letteraria, Teresa utilizza quelle parole queste parole che sto per citare, riferite alle parole interiori che Dio rivolge all'anima, che allora, parola letteraria per Carver. Carver dice queste parole, utilizza però per dire il senso della parola letteraria le parole utilizzate da Teresa d'Avila per parlare della parola che Dio rivolge all'anima, e dice che le parole di Dio, dice Teresa, sono palabras y obras, palabras y obras, parole e opere, per dire parole efficaci. Palabras y obras, dice Carver in questo scritto, chiedere alle parole di assumere la forza delle azioni, dove la parola diventa opera, azione. E allora appunto, quando Carver ottenne questo dottorato honoris causa in lettere all'Università di Hartford, pronunziò un discorso a partire da una frase, lui dice un pensiero limpido e bellissimo di Santa Teresa, che lui definisce donna straordinaria. E queste parole sono le seguenti: le parole muovono ai fatti. Vedete questa interazione continua tra parola e opera. Le parole muovono ai fatti, preparano l'anima, la rendono pronta e la portano alla tenerezza. Questa frase è citata dal 25° capitolo della vita scritta da se stessa di Santa Teresa. E dunque queste parole si riferiscono a quelle locuzioni interiori che Dio rivolge all'anima. Dice Teresa: sono parole che non si odono con le orecchie del corpo, ma si sentono molto più chiaramente che non percependole con esse. Le parole dell'intelletto non producono nulla, mentre quelle di Dio sono accompagnate da effetti. Questa è la traduzione italiana, ma per dire le parole accompagnate da effetti, Teresa dice: es palabras y obras. Preparano l'anima, la rendono pronta, la portano alla tenerezza, le danno luce e la rendono contenta e tranquilla. Più avanti Teresa parlerà di parole che hacen de hacerse en amar, cioè che fanno disfarsi nell'amore. Io non credo che Carver abbia letto l'autobiografia di Santa Teresa, non lo so, suppongo di no, però dice una grande donna, una donna straordinaria, forse qualcosa sapeva, però mi colpisce che le parole utilizzate da Teresa d'Avila per parlare delle parole di Dio in noi, Carver le utilizzi per la parola letteraria. Cioè questo fa cogliere un senso profondo. Tess Gallagher ha notato che quel verbo muovere, che utilizza, Carver utilizza, ha il valore di to move, ha il valore di commuovere, e tale espressione era una parola, è un testo della Gallagher, era una parola chiave nelle ambizioni di Ray come scrittore. La troviamo spesso nelle sue recensioni e introduzioni alle varie antologie di racconti. Voleva che i suoi lettori fossero commossi e anche un po' stregati, ma voleva dire anche redimere i suoi lettori. Nel senso biblico, sono parole di Tess Gallagher, nel senso biblico di riscattarli, affrancarli dalla loro schiavitù, ma anche di assolverli, di purgarli dal peccato. Ray lavorava alla sua arte, ma questa lo coinvolgeva nei metodi classici per ottenere l'assoluzione. Ascoltare e raccontare. Era convinto che se fosse riuscito a svolgere questa sequenza in modo abbastanza fedele, i vantaggi si sarebbero trasferiti anche nelle vite dei suoi lettori. E continua, nella narrativa interiore di Ray c'è una sorta di redenzione. Belle queste parole. Cioè come se nella realtà umana ci fosse una redenzione, una misericordia in grado di leggerle nel profondo. Come proprio se nella realtà, no, ci fosse una misericordia, una redenzione capace di leggerle nel profondo. E questa da dove, parlando con Tess Gallagher, lei mi diceva appunto che sì, era molto presente, questa cosa veniva da un'esperienza molto precisa, puntuale. La sua esperienza di alcolista, da cui venne fuori, no, dalla quale venne fuori attraverso la percezione di essere amato da qualcuno, Tess Gallagher. Allora c'è questo amore che diventa, assume il tono della misericordia e della redenzione, e che ti fa dire no, la realtà umana non è così terribile. Su qualunque gesto, su qualunque azione umana scende una misericordia. E questo te lo fa capire che cosa? Il fatto di essere stato amato, di essere stato amato sulla terra. Sì. Direi di sì. Poi,
io faccio un paio di domande e poi se ce ne sono da parte del pubblico. Volevo chiedere questo, Carver già in vita era considerato il caposcuola del movimento minimalista, e lui stesso ha negato questo, ma tuttavia ancora oggi se si cita Carver lo si cita come il caposcuola dei minimalisti. Io volevo chiedere se è vero, cioè se, come dire, se siete d'accordo con questa visione, e se no perché e come mai si è verificata questo fraintendimento.